Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Iniziamo questa serata di preghiera davvero invocando, chiedendo la comunione dello Spirito Santo, la comunione dei santi, ecco, tra di noi, santi nel senso di battezzati, figli di Dio, e con i santi del cielo, chi ci ha preceduto qui in terra e in particolar modo oggi Santa Teresa di Gesù Bambino. Chiederemo anche soprattutto la sua intercessione. E vivremo la serata un po' in questo modo. Ora inizialmente interverranno le nostre care sorelle del Carmelo che sono collegate qui con noi per vivere questo momento di preghiera. E poi ascolteremo, ecco, una testimonianza sulla spiritualità proprio di Santa Teresa di Gesù Bambino e poi vivremo l'adorazione. È importante che la lettera che avete ricevuto, poi riceverete istruzioni da Padre Massimo sul momento proprio in cui iniziare a scriverla. Perché? Perché desideriamo che prima, ecco, il cuore si prepari proprio attraverso la preghiera e poi in un secondo momento appunto cominceremo a scrivere e poi vi verrà detto anche il momento dal quale in poi potrete venire a depositarla qui e prendere un solo petalo di rosa, perché se no non bastano per tutti, ecco, un solo petalo a testa. Ecco, quindi apriamo il cuore davvero a ricevere tante grazie, a ricevere tanta grazia soprattutto, ecco, per l'intercessione di Santa Teresa di Gesù Bambino, e prepariamoci davvero all'incontro con il Signore, con Gesù Eucaristia, affinché possa sempre rinnovare nello Spirito Santo la nostra vita.
Penso che molti avete sentito parlare di Santa Teresina e molti avete conosciuto anche quella novena che dura 9 giorni, per cui si fanno 24 glorie al Padre secondo gli anni vissuti di Santa Teresina. Tutto questo è vero, tutto è vero, che è anche vero che a volte arrivano le rose, nella maniera anche più rocambolesca, però io vorrei un attimo spostare l'attenzione non tanto alle rose che arrivano così, ma al fatto che questa figura è diventata dottore della Chiesa, quindi vuol dire che la sua dottrina è solida. Si arriva in paradiso attraverso la sua dottrina, ma è una dottrina che un po' è stata una rivoluzione, diciamo così, all'interno di una mentalità che in quel tempo in Francia, per esempio, era predominante, giansenismo. Lei queste cose le ha sviluppate dentro una mentalità dove vinceva la scrupolosità e la spiritualità era diffusissima, ma era indirizzata soprattutto a placare l'ira di Dio. Quindi i santi, i monaci, eccetera, eccetera, cosa facevano? I santi perfetti erano quelli che soffrivano, digiunavano per placare l'ira di Dio, perché altrimenti Dio sarebbe stato troppo offeso dai peccati dei nostri dei mortali. C'era una mentalità per cui appunto la spiritualità era vissuta come qualcosa che era però ad appannaggio soprattutto delle persone tra virgolette perfette. Le persone perfette erano i grandi santi, i monaci, quindi dei laici nemmeno si parlava in quel tempo. Quello che fa Teresina è un cambiamento di prospettive che già si era preparato nel tempo, ma lei ha avuto l'intuizione dei bambini, l'intuizione semplice, per farci capire appunto che se si ha fiducia nella giustizia divina, la si deve avere ancora di più nell'amore. Quindi lei dice: io non sono come i grandi santi. I grandi santi fanno grossi digiuni, i grandi santi, San Francesco d'Assisi, San Giovanni della Croce, Santa Teresa d'Avila, sono persone che io non riuscirò mai ad imitare. E qui apro una parentesi per me e per voi: se ci sono quelli che possono imitare i grandi santi, lodi a Dio. Ma penso che siamo entrati nel XXI secolo in un clima culturale, spirituale, dove grandi, molte persone come noi non ce la fanno a fare questi digiuni di 40 giorni, non ce la fanno a fare queste cose, ma la vita spirituale spesso per noi si consuma in cose molto piccole, molto semplici. Santa Teresina ci apre questa possibilità. Che cosa ci dice? Riprendo quel brano lì, perché... Al Signore basta essere sua vittima d'amore. Più si è deboli senza desideri né virtù, più si adatti a questa operazione. Allora, per essere vittima d'amore, non è una brutta parola questa, che vuol dire lasciarsi consumare da Dio come un fuoco, il fuoco ti consuma. Lei voleva diventare vittima d'amore, ma non perché si pensasse capace di fare lunghe preghiere. L'aveva detto all'inizio: io non riesco, non mi paragono neppure a San Francesco, a Santa Teresa, a San Giovanni della Croce. Lei si sentiva proprio piccola, incapace di fare qualsiasi cosa. Quindi come poteva diventare una vittima d'amore? Lei si addormentava durante la meditazione, tutte le volte. Non riusciva a stare sveglia. Vi è capitato mai a voi di addormentarvi quando andate all'omelia? Tante volte. Non è un grande peccato. Si addormentava, non riusciva a concentrarsi. E dice: io non sarò mai come certi santi. E quindi non si scoraggia però, non si scoraggia. E guardando anche il clima culturale di quel tempo, diceva: ma io, a me non mi piace questa spiritualità del sacrificio per il sacrificio, non mi piace questa spiritualità qui. Io vorrei amare Dio nella piccolezza. Vorrei amarlo, vorrei consacrarmi al suo amore, perché prima si consacravano alla sua giustizia, per placare la sua giustizia. Io voglio consacrarmi non tanto per placare la sua giustizia, non ci riuscirò mai, ma voglio consacrarmi al suo amore misericordioso. Se consacrarsi alla sua giustizia è già una cosa bella, ma quanto di più consacrarsi al suo amore? E Teresina fa una scoperta, dice: dobbiamo permettere a Dio di amare molto di più di quello che altrimenti possiamo farlo amare. Cioè, se io mi sforzo ad essere giusto per placare l'ira di Dio, mi sforzo a fare i sacrifici, sembrerebbe quasi che io faccio qualcosa per Dio e quello che rimane lo fa Dio. Ma se Dio non fa tutto quello che potrebbe fare, lo facciamo amare di meno di quello che è capace di amare. Quindi dice: io sono terra terra, Signore, tu devi proprio scendere giù e venire fino a me. E per Teresina questo era un titolo di vanto, permettere a Dio di utilizzare tra virgolette tutta la sua misericordia. Se tu sei bravo, se tu fai i compiti a casa, se tu preghi bene, se tu fai digiuni, Dio che fa? Niente, è tutto tu. Ma se tu gli dici: guarda che io non ce la faccio proprio, sono proprio piccolo piccolo, e veramente è liberante questa dottrina di Teresina, è liberante, perché spesso noi siamo pieni di sensi di colpa, paragonandoci a quei modelli di santità che puntualmente non raggiungiamo mai, ci riempiamo di sensi di colpa. Ecco che ci viene in aiuto Santa Teresina. Basta essere vittime, cioè basta affidarsi a Dio e permettere a Dio di fare tutto. Basta la riconoscenza e la gratitudine, l'abbandono. Uno potrebbe dire, ma così poco? Ed ecco la novità. Non pensate che la spiritualità di Teresina sia una spiritualità all'acqua di rose. Papa Luciani, Papa Giovanni Paolo II diceva che la spiritualità di questa piccola donna era una sbranca d'acciaio, non era una cosa così. Perché? Abbiamo sentito, perché lasciarsi trasformare da Dio richiede un morire a se stessi continuo, un morire trasformante continuo. L'altro giorno ho sentito una monaca che mi ha detto una cosa, mi ha colpito tanto. Ha detto così, c'è più umiltà nel rialzarsi che stare in ginocchio. È vero, nel lasciarsi rialzare c'è più umiltà, perché non stare in ginocchio lo fai da solo. Ma nel lasciarsi rialzare dopo che sei caduto c'è molta più umiltà. Perché tu lasci fare tutto a Dio. Ed è questa la novità. Per cui c'è quella, quando Teresina parla del famoso ascensore, no? In quel tempo era il tempo delle innovazioni, della tecnologia, e allora nelle case dei ricchi cominciava a vedersi l'ascensore. E lei diceva, io non riuscirò mai a fare quello che fa l'ascensore, andare verso Dio, ma il mio ascensore è Gesù. Quindi è Gesù che mi porta verso di Lui. Capite il cambio di mentalità? Prima eri sempre tu, devi far tu, devi digiunare. Mamma mia, ho tutti questi peccati, devo sempre... Teresina dice, io mi voglio consacrare al suo amore misericordioso e voglio permettere a Dio di essere così buono, così misericordioso, di venirmi Lui a prendere. C'è quella frase famosa che, se l'avete sentita, vi è rimasta impressa. Parlando delle virtù, Teresina dice a una sua sorella, mi sembra, io non ho nessuna virtù. Com'è possibile che un dottore della Chiesa non ha virtù? Com'è possibile? Lo dice più di una volta, io sento di non avere nessuna virtù, sono incostante, sono povera, non ce la faccio a fare niente. La mia sola virtù ha un nome, Gesù Cristo. Bellissimo! La mia sola virtù si chiama Gesù Cristo, quindi la sua virtù è fidarsi e la confidenza in Gesù. La virtù di Teresina è la confidenza assoluta in Gesù. Per cui lei, che non c'ha nessun merito, nessuna virtù, ama talmente Dio da permettergli di fare tutto in lei. Dio è immensamente più glorificato in Teresina che in una persona che fa tutto da sola. Una persona che dice, ho fatto la novena, ho fatto quest'altro, ho fatto quest'altro, ho fatto quest'altro, ho fatto quest'altro, ho fatto quest'altro. Alla fine potrebbe immaginarsi che il suo rapporto con Dio si esaurisce nelle cose che ha fatto. Ma il nostro rapporto con Dio non si esaurisce mai, né nelle preghiere, né nel ministero che svolgiamo. Dio è infinitamente oltre. E Teresina ha il merito di parlarci della misericordia di Dio. Un'altra cosa che mi colpisce tanto quando parla dei peccati, uno se lo legge superficialmente pensa che lei non sia profonda, ma in quel tempo lì del giansenismo lei dice, io ho una talmente grande fiducia di Dio. Gli domandavano prima di morire, ah sì, hai così fiducia di Dio? Sì, ho fiducia di Dio. Se anche avessi commesso peccati mortali, io non smetterei di avere fiducia in Dio. E alla fine della vita, poco prima di morire, Teresina si rallegra quando si accorge di essere stata un po' imperfetta, perché quell'imperfezione gli permetteva di entrare ancora più profondamente nel cuore misericordioso di Dio. Era contenta di aver fatto un peccato peccatuccio per poter dire al Signore: Signore, sei tanto buono, vedi che non ce la faccio. Parole sue, pochi giorni prima di morire. La cosa che mi rallegra tanto, dice, è poter ancora una volta, voi direte, cosa rallegrava Teresina? Pregare tanto? No, poter bussare al cuore misericordioso di Dio, anche se era peccatrice, dice, perché così ti conoscerò ancora di più, amore mio. Pazzesco. Capite che è tutto l'incontrario di quello che facciamo tante volte noi? Lei non ha fiducia nei suoi sforzi, nei suoi meriti, ma ha fiducia, si tuffa nella misericordia di Dio. Non deve placare Dio con i suoi sforzi, ma lo vuole placare con l'amore, dicendo quella frase famosa che l'amore si paga con l'amore. L'amore si paga con l'amore. L'amore non si può pagare con i sacrifici, è una stortura. L'amore chiede amore, quindi lei capisce prima delle regole che l'amore viene prima delle regole. È solo l'amore che può placare il cuore di Dio, perché Dio è amore, Dio non è un'altra cosa. E allora lei diventa amore, crede perfettamente a questo. E quindi è proprio bello. Allora, perché è interessante? Perché molti teologi l'hanno definita la santa del XXI secolo? Perché siamo in una cultura dove si fa una fatica enorme, siamo tutti fatti a pezzettini nel cuore, abbiamo il cuore spezzato tutti, abbiamo 2 su 3 malattie psichiche, psicologiche, siamo tutti malati. Se noi ci dicono fai questo programma di preghiera così, ci proviamo, ma non ce la facciamo più. L'uomo di oggi non ha la struttura psicodinamica di un uomo del Medioevo, non ce l'abbiamo proprio fisicamente più quella struttura lì. E i santi non devono fare il copia e incolla. Il santo di oggi non deve essere quello di 4 secoli fa. Tu sei chiamato a diventare santo per come sei oggi. Se sei depresso, devi diventare un santo anche con la depressione. Se sei un po' schizzato, devi contenere il tuo essere schizzato, ma devi dire al Signore: salvami, perché sono schizzato, sono debole, non ce la faccio, sono irascibile, non ce la faccio. Non sto dicendo una stupidaggine, già ci sono santi diventati beati che sono andati dallo psichiatra, già ce ne sono. Quindi capite che si apre un portone, non una porta. Teresina ci dice che la santità, appunto, è lui, è Gesù che viene verso di te, è Gesù che viene verso di te. E se tu lo fai venire verso di te e tu non confidi nei tuoi meriti, nei tuoi sforzi, Dio si manifesta ancora di più per quello che è amore, perché fa tutto lui, ti solleva come un bambino alle guance, ti porta come un papà, una mamma portano un bambino sulle proprie guance. Dov'è che si vede più l'amore di Dio? Nel secondo caso, quando tu sei a pezzi. Quando tu sei a pezzi. E allora anche tu puoi dire: non importa, è vero, sono povero, è vero, sono un peccatore, ma chi? Però io ho una fiducia estrema, Signore, nella tua misericordia. Questo per me non è un lascia passare per peccare, sia ben inteso, che Teresina aveva orrore del peccato, però se si trovava nel peccato, confidava nell'amore misericordioso di Dio. Adesso basta così, finiamo, perché poi ci sarebbe tante cose da dire. Ma una ve la dico: come vi immaginate che sia morta questa dolcissima ragazzina di 24 anni, che aveva questi pensieri così belli? Poco prima di morire, lei aveva una fede fervida e acutissima. E pochi mesi prima comincia a avere delle perdite. Sì, è morta di tisi, quindi quando tossiva usciva anche il sangue. Quando si è accorta che usciva il sangue, lei con quella fede che aveva ha detto: che bello, il Signore ha esaudito la mia richiesta, mi prende giovane. È vero, ma sapete cosa gli è capitato? Il Signore non lo metti mai in scacco matto. Il Signore gli ha dato una prova grandissima per dire che Teresina è una santa tosta. Il Signore gli ha permesso che lei ha una notte dello spirito, ma non come quella San Giovanni della Croce, che penso qualcuno di voi conosce, no? Quando i sensi non ti dicono più niente, tu preghi e non senti niente, ti sembra essere una tavoletta di ghiaccio. Preghi, vai a messa e non senti niente. Quella è la notte dello spirito. Teresina, siccome amava talmente tanto i poveri, Dio gli permette di uscire dal Carmelo spiritualmente. Come? Ed ecco perché è grande questa santa. Lei dirà: il Signore mi ha lasciato a mensa con i peccatori e io voglio rimanere a mensa con i peccatori. Perché lei in questo buio che non sentiva niente, si sentiva un baccalà, non sentiva niente, non solo non sentiva niente, ma aveva un'esperienza di buio assoluto, e in questo buio sentiva la voce dei peccatori per la quale si offriva, che gli dicevano: ehi tu bambina, che pensi di salvare il mondo? Andrai verso il nulla. Vai verso la tua rovina. Quindi lei, mentre offriva la vita per i peccatori, ispirata da Dio, in questo buio sentiva la voce dei peccatori per cui lei regalava la vita. Ecco il sacrificio. Pensate, è morta senza sentire niente di Dio. Ma lei stessa diceva: non voglio nessuna consolazione per me. Trasforma in amarezza ogni consolazione, diceva. Non voleva nessuna consolazione. Diceva: Signore, le visioni, le apparizioni, io non le voglio. Questa è maturità, capite? Altro che Santarella. Io non voglio visioni, io non voglio vedere la Madonna, io voglio solo la verità, diceva, e la verità della mia povertà. Non voglio stigmati esteriori, ma voglio quelle profonde che non si vedono. Lei non voleva niente per sé, nessun plauso, nessun riconoscimento, perché pensava che se io ho queste cose qui, la gente pensa che io sono santa e mi dà un po' di gratificazione in questa vita qui. Io in questa vita qui non voglio nessuna gratificazione. Ecco la santità. Capito? Non voleva nessuna gratificazione. Non voleva disturbare Gesù quando commenta quel passo del Vangelo dove lei sta dentro la barca. Dice: io non l'avrei disturbato Gesù. Se Gesù dorme, non l'avrei disturbato. Per dire che non voleva niente per sé. E quindi il Signore, tra virgolette, l'ha usata con la sua donazione completa per tutti i peccatori, e forse anche per noi questa sera. Quando un'anima è così bella, Dio può fare quello che vuole, perché quell'anima per se stessa non ha chiesto niente. E ha detto sempre a Gesù: fa di me quello che vuoi, io per me non voglio niente. Per questo è diventata così grande, perché per sé non ha chiesto niente. Adesso facciamo l'adorazione. E lei ha promesso, voleva morire giovane, anche se non ha mai chiesto al Signore di morire giovane. Sapete perché? È furba, è di una furbizia incredibile, perché diceva: sì, in terra si può fare molto del bene, ma io sono sicuro che in paradiso farò molto di più del bene. Era sicurissima che in paradiso avrebbe lavorato di più, e diceva: se vado in paradiso non è che voglio mettere a non far niente, in paradiso voglio distribuire tutte le rose e tutte le grazie possibili. Capite quindi quello che facciamo questa sera? Lei è andata in paradiso per diventare un apostolo immenso, e questa sera lei ci sta ascoltando davanti a Dio e ci aiuterà a pregare e poi dopo a scrivere quella lettera. Thank you.
Grazie Signore perché sei vivente, perché la tua natura Signore Gesù. Adesso ciascuno crea un'immagine davanti a sé e si vede come è, senza edulcorare la propria persona davanti a Gesù che è qui. E alla luce di Dio ciascuno compone la sua immagine, la sua persona, come sono adesso, non come vorrei essere, come sono adesso davanti a Gesù. Questo ci aiuterà a scrivere della lettera. Non abbiamo vergogna, perché Teresina ci avrebbe detto: che bello se il Signore si accorge con qualche difetto, posso amarlo ancora di più. Signore, dacci una vera conoscenza di noi stessi davanti a te. Facci capire, Gesù, dove vuoi portarci e facci ascoltare la tua voce che ci parla nel cuore. Signore, se Teresina non ti ha chiesto nessuna consolazione, anzi, ti ha detto di trasformare in amarezze le consolazioni, io voglio chiederti non tanto un aumento di stipendio, ma vorrei chiederti di sbloccare il mio cuore, di liberarmi dei miei vizi, se possibile. Signore, fa che la mia vita prenda un corso diverso. Che io, Signore, ti conosca di più. Che non mi accontenti solo di alcune devozioni. Come diceva Teresina, se avessi potuto avrei studiato il biblico. Dammi la conoscenza della tua parola. Tu sai, Signore, qual è la mia croce, ma io la voglio portare con te. Ti chiedo una grazia, un aumento di grazia, che io non mi lamenti più di questa croce. Tu sei proprio come un papà, una madre, e tu ti accorgi quando non ce ne facciamo più. Tu vedi proprio tutto, Signore, e io ti voglio aprire il cuore. E se ti chiedo qualcosa, non te lo chiedo perché mi sento di meritarlo. E se tu vedi che non è giusto per me, non mi farà del bene, non mi esaudire. Ma se quello che ti chiedo è secondo la tua volontà, Signore, io sono certo che tu lo farai.
Sei la vera gioia, tu sei. Quindi voi scrivete l'indirizzo
fuori e chiudete bene la lettera. Abbiamo fatto questa adorazione in questa modalità particolare di stare con noi stessi, con Dio. Però mai nessuno di noi è separato dagli altri. Perciò adesso è bello concluderla con la preghiera che Gesù ci ha insegnato, sapendo che non possiamo mai dimenticarci la gioia degli altri. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori.
Padre, che nella morte e risurrezione del tuo Figlio hai redento tutti gli uomini, custodisci in noi l'opera della tua misericordia, perché nell'assidua celebrazione del mistero pasquale riceviamo i frutti della nostra salvezza. Per Cristo nostro Signore. Dio sia benedetto.
Dio sia benedetto.
Benedetto il suo santo nome.
Benedetto il suo santo nome.
Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo.
Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo.
Benedetto il nome di Gesù.
Benedetto il nome di Gesù.
Benedetto il suo sacratissimo cuore.
Benedetto il suo sacratissimo cuore.
Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto Gesù nel Santissimo Sacramento dell'altare.
Benedetto Gesù nel Santissimo Sacramento dell'altare.
Benedetto lo Spirito Santo Paraclito.
Benedetto lo Spirito Santo Paraclito.
Benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima.
Benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima.
Benedetta la sua Santa Immacolata Concezione.
Benedetta la sua Santa.
Benedetta la sua gloriosa Assunzione.
Benedetta la sua gloriosa Assunzione.
Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre.
Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre.
Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo.
Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo.
Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi.
Benedetto Dio nei suoi angeli.
Meraviglioso sei, chi è?